La cultura che non ti aspetti.
17:35 secondi, eccoci in diretta studio con K. Ben trovati, io sono Enrico Bianda e potete scriverci al numero WhatsApp 079-382-6765. Sommario, Michel Houellebecq, tra poco ne parliamo con Stefano Knuchel che lo intervisterà domenica alle 18 ad Ascona, poi una mostra nuova al Museo Ermanesse, Giacomo Iori per Senza Vergogna, Paul Weller con una storia orale in suo onore alle 18. Insomma, che volete di più? Ascoltateci partendo con la musica selezionata da Corrado Antonini. Pochissimi istanti fa è uscita la notizia che Paul McCartney ha annunciato l'album The Boys of Dungeon Lane. Esce un singolo, rapidissimo Corrado Antonini, 16:15 la notizia, noi lo abbiamo in pagina, si intitola Days We Left Behind.
Looking back at white and black reminders of my past, smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays, nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind.
Paul McCartney era dal 2020 che non usciva qualcosa di inedito. All'epoca McCartney 3 si intitolava il lavoro, sono passati 6 anni, si intitolerà, esce il 29 di maggio, The Boys of Dungeon Lane, ed è un disco, almeno si presenta come molto, lo avete sentito, molto introspettivo, canta dell'infanzia a Liverpool, canta dei propri genitori, delle primissime avventure con George Harrison e John Lennon, un album di ricordi, insomma, in una recensione recentissima intervista ha detto: alla fine mi sembra di scrivere sempre del passato, ma poi penso come si può scrivere di qualcos'altro. E se lo dice Paul McCartney, noi gli diamo retta. Era proprio l'inizio della musica qui a K sulla Rete 2. Michel Houellebecq è una delle voci più influenti e discusse della letteratura europea contemporanea. Chiuderà l'edizione 2026 degli eventi letterari Monte Verità, dedicata al tema Dance Me to the End of Love, titolo azzeccato, addirittura cucito addosso a Michel Houellebecq, così potrei dire io, da lettore di Houellebecq ma non esperto come il nostro ospite che tra pochissimo introduco. Romanziere, poeta, regista, saggista, arriva da Ascona Michel Houellebecq per quello che si configura come un vero e proprio evento culturale per l'intera regione. Oggi anche la NZZ ospitava una sua intervista, anche la lettura del Corriere della Sera domenica ne approfittava con una lunga intervista, ed è con noi, spero non si offenda per quello che sto per dire, l'artefice di questo miracolo, Stefano Knuchel, ben trovato a K.
Buondì, grazie mille Enrico, fa piacere essere in linea con voi. Sono appena arrivato sul Monte Verità, stiamo proprio preparando le sale.
Allora, accanto al romanziere Houellebecq, il Monte Verità accoglierà il poeta e il musicista, a testimonianza insomma di questo rapporto intenso che fin dagli esordi lo lega a queste forme espressive. Il 4 marzo è uscito per Flammarion, che è il suo editore, la nuova raccolta di poesie Combat toujours perdant, che ribadisce la centralità della forma poetica nel suo percorso creativo. Il 6 marzo è uscito il disco che stiamo ascoltando di giorno in giorno questa settimana, intitolato Souvenez-vous de l'homme, in cui Michel Houellebecq interpreta testi inediti su basi, diciamo così, di ispirazione rock con un collaboratore importante. Allora, iniziamo dai contatti. Se possibile, ci puoi raccontare come hai fatto a farlo arrivare ad Ascona?
Allora, devo dire che intanto nasce da una brutta notizia. La brutta notizia è che avevamo invitato per la chiusura Shimananda Ngozi Adichie, purtroppo, come saprete, ha avuto un dramma in famiglia recentemente, e dunque era un momento anche delicato per chiedere se voleva comunque mantenere l'impegno o meno. Dunque abbiamo atteso finché fosse lei a fare un gesto, e a un certo punto, quando inevitabilmente ha detto no, non me la sento, ci siamo detti, beh, adesso cosa facciamo così a ridosso? È difficile trovare un ospite di quella qualità, di quel rilievo. E in quel momento leggo su un giornale la notizia dell'uscita del disco di Michel Houellebecq. E lì mi dico, accidenti, però, se, come dicevi prima, è talmente cucito su misura, cioè potrei fare finta adesso che l'abbiamo cucito il testo proprio, cioè il titolo nasce proprio da Houellebecq, ma in verità è esattamente il contrario, cioè il titolo che poi mi fa scattare subito la scintilla. E allora succede questo, perché Houellebecq è veramente un personaggio molto particolare. Abbiamo provato a contattarlo gli anni precedenti e proprio non ci aveva neanche mai risposto. Però il contatto c'era, ha detto dai, facciamo una cosa, proviamo. E allora mi impegno, sai quelle lettere d'amore che scrivo ogni tanto nella vita, mi impegni parecchio, ecco, da un po' che non le facevo, e però ho cercato appunto di spiegargli il contesto, e il fatto che anche questo nuovo disco e questa raccolta di poesie è particolarmente legata al tema di cui trattiamo quest'anno. Ho messo avanti il luogo, insomma l'ho fatta un po' lunga, la risposta è stata houellebecchiana. Dice, più o meno diceva, ah sì, ma avevate già scritto, sì va bene, vengo, chi mi prende alla stazione di Milano Centrale?
si va al terra terra, insomma, sì ma io come ci arrivo, sì ma io come mi muovo, ecco.
Esatto.
Magnifico.
E, sì, devo dire che comunque è fantastico poter avere Houellebecq, perché è un personaggio, tra l'altro, la cui letteratura è molto interessante, ma trovo anche l'atteggiamento, perché oggi si è molto nella logica dello spiegarsi costantemente. A volte l'impressione ci sono anche persone nel mondo della cultura che mettono molto più impegno a spiegarsi, cioè ad avere in qualche modo un intrattenimento di se stessi, piuttosto che lavorare sulla propria scrittura. Con Houellebecq, invece, c'è questa dimensione. È un atomo libero, ecco, può succedere di tutto con Houellebecq.
Beh, le particelle elementari, insomma.
Siamo esattamente lì. Dunque la sua presenza è già evento in sé. Sarà di buono sarà di meno buona. In questi giorni sembra molto di buon umore e sembra davvero che la musica lo ringiovanisca. Lui ha questa grande passione per la musica e la parte forse più frivola, se vogliamo parlare di una forma di frivolezza da parte di Houellebecq, è sicuramente la sua grande passione per la musica. Il suo gruppo preferito so che sono i Pink Floyd, ama molto i cantautori americani, in questo caso canadese, Leonard Cohen, che ama molto. Ecco, dunque, questo lo mette in un momento, sembra in un momento positivo sulla scala di valori di Houellebecq.
Beh, non è forse un caso che uno dei pochi grandi rapporti, diciamo così, di amicizia o di stima reciproca, Houellebecq lo ha avuto con una rivista musicale, Les Inrecuptibles, per la quale ha rilasciato lunghissime, torrenziali interviste nel corso ormai dei decenni, direi. Michel Houellebecq, poeta che si cimenta con la musica, era già accaduto in passato, naturalmente. Ieri rileggevo per l'appunto, perché grazie a Corrado Antonini, abbiamo ogni giorno un brano musicale, una poesia di Houellebecq nel nostro K, rileggevo le parole che il poeta Aldo Nove spendeva per la poesia del nostro e la definiva già nel 2000, per una raccolta poetica uscita per Bompiani con annesso CD, la definiva già musica, una poesia che si fa musica. Che cosa ne pensi?
Allora, assolutamente sì, tra l'altro questo suo ultimo disco lo dimostra, perché se prendi il disco che aveva registrato più o meno 20 anni fa, Présence Humaine, noti che il suo modo di declamare, di costruire i testi, poi tra l'altro ho scoperto che questa intuizione è vera, perché proprio letto l'altro giorno un'intervista che parlava di questo, e ho detto, ah, bene, allora questa percezione era proprio giusta. Ha una forma ibrida. Se Présence Humaine era veramente un testo letto su cui poi veniva messa della musica, qui c'è veramente un gioco nel riscrivere i testi, perché alcuni li aveva già scritti, li ha un po' rielaborati per il disco, alcuni sono scritti espressamente e ha lavorato anche con il musicista Frédéric Loh proprio per il phrasing giusto. E in un qualche modo atterra in una terra di nessuno, perché non è propriamente una lettura di poesia, non è dello slam, non ha niente a che fare con, che so, con Ginsberg. Ecco, è veramente il mondo di Houellebecq che si fa musica. Lui stesso dice che se dovessi leggere i suoi romanzi, anzi quando ci ha provato, diceva era terribile. Lui dice non leggerei mai un mio libro per un audiolibro, sarebbe mortale. In compenso dice mi sembra di essere molto portato a leggere la mia poesia, cioè che il suo tono è particolarmente legato alla sua poetica sicuramente deprimente, postumana, triste, super esistenzialista, però ecco lì il tono c'è e effettivamente è proprio così, e il disco, secondo me, questo lo dimostra molto bene.
Faccio una domanda all'intervistatore, perché Stefano Kruger sarà sul palco domenica e quantomeno per la parte musicale sarà nelle tue mani, nella parte musicale poetica sarà nelle tue mani il dialogo con Michel Houellebecq. Poco fa tu dicevi che insomma non è uno che si racconta nella letteratura, non si spiega meglio, ma lascia che la letteratura lavori in autonomia, e io credo che Michel Houellebecq sia uno di quegli artisti, di quegli scrittori che lascia tutto ciò che ha da dire attraverso la letteratura nella letteratura stessa. E da lì la difficoltà probabilmente nell'intervistarlo, anche se recentemente pare essersi addolcito. E allora ti chiedo, proprio da, come dire, da persona alla quale è spesso capitato con alterne fortune di intervistare scrittori, come ci si prepara per incontrare pubblicamente e intervistare un personaggio di questo tipo, che potrebbe mettere, come dire, quantomeno timore?
Allora, devo dirti che la parola chiave è umiltà e cancellare completamente l'ego. Cosa succederà? Sparerò 1.000 domande, il 95% delle domande cadrà nel vuoto, sembreranno totalmente fuori luogo, e poi, come dicono gli inglesi, I'm fishing for pearls, no? Cioè, a un certo punto io spero di fare il tuffo giusto e di cogliere la perla, cioè di riuscire a spostarlo, a creare un momento di suo interesse e attenzione, perché questo è anche una cosa molto houellebecquiana, cioè lui nelle interviste spesso dà risposte brevi, monocordi, non direi superficiali, però insomma non approfondisce, si vede che non aggancia, no? Se vuoi. E poi c'è il momento in cui può agganciare. E allora in quel momento ricevi una di quelle sciabolate houellebecquiane in cui in 30-40 secondi ti dice una cosa che quella te la porti a casa. Ecco, dunque, umilmente, se riesco a beccare una o due sciabolate, ne sarei molto felice. E, Però credo che, come dicevo prima, c'è anche questa presenza umana, no? Per tornare al titolo del suo primo disco. Io credo che a volte è difficile capire che oggi anche una presenza dice qualcosa. Ecco. Tra l'altro io, Houellebecq, ne parlerei proprio come lettore, no? Cioè, nel senso, i suoi libri mi hanno veramente colpito, cioè, hanno veramente segnato uno stato d'animo. Nel mio essere lettore, cioè non solo per chi ama la letteratura, ma proprio nello sguardo verso il mondo, se vuoi, ha tolto quella maschera di finta gioia che potevamo avere fino a qualche tempo fa, e forse oggi è molto allineato con i tempi, cioè oggi è molto più realistico di quanto lo fosse magari 20 anni fa, ma in un qualche modo ci aveva già detto subito com'era esattamente dietro la maschera, il mondo reale.
Beh,
E
ci ha cambiato il
questo
modo
brivido.
di guardare il mondo. Se penso a piattaforma, come ha mutato il modo attraverso il quale i lettori guardano, per esempio, al rapporto che abbiamo con l'esotico, è estremamente importante.
Esatto, esattamente. Con tante questioni, io direi che è la leggerezza di essersi tolti la maschera. Allora, chiaramente a molti questo non piace, e da lì. A parte poi magari delle dichiarazioni specifiche, perché lui stesso dice ogni tanto le spara un po' grosse, perché non lo so, gli piace anche questa libertà, ma fa parte del personaggio. E poi sicuramente certe uscite sono sicuramente discutibili, però c'è qualcosa in questo togliersi la maschera che sicuramente mette a disagio molte persone.
Allora, noi ci fermiamo qui. In bocca al lupo, aspettiamo tutti domenica. È uscito qualche settimana fa, pochi giorni fa, il 6 di marzo, il 4 di marzo, la sua nuova raccolta poetica, Combat Toujours Pendant, ed è uscito anche il nuovo lavoro discografico, Souvenez-vous de l'Homme. Noi ci ascoltiamo da questo disco un brano. Grazie Stefano Knuchel, di nuovo in bocca al lupo. A risentirci molto presto sulle onde qui di KO della Rete 2, Le Landes du Monde, L'Explosion, il brano che ascoltiamo insieme. Buona serata.
Grazie Enrico, grazie mille.
L'espoir a déserté la ville le lendemain de l'explosion. Une gare dans les Yvelines que n'avait pas atteint la guerre. Au bout du quai, un chien urine. Le chef de train est en prière. L'étau d'un wagon couchette. Rouillé parmi les herbes maigres, un aveugle vendait des chaussettes, il appartenait à la pègre. L'espoir a déserté la ville le lendemain de l'explosion. L'espoir a déserté la ville le lendemain de l'explosion. Le soleil se noie, flaque verte, sur l'horizon coupe rosée. Je ne crois plus aux codes d'alerte, l'avenir s'est ankylosé. L'espoir a déserté la ville. Le lendemain de l'explosion, nous avons été trop subtils. Une question de génération. L'espoir a déserté la ville le lendemain de l'explosion.
Michel Houellebecq, Le lendemain de l'explosion, dal nuovo lavoro discografico poetico, voltiamo pagina, al Museo Ermanese di Montagnola. Da questo sabato 28 marzo fino al 1 novembre 2026 sarà possibile visitare la mostra temporanea dedicata a Isa S. Rabinovich, nuora di Herman Hesse, grafica, fotografa, cineasta. È stata tra le prime artiste svizzere a muoversi in ambito multimediale, seguendo con determinazione la propria strada. Di origine russo-austriaca, naturalizzata svizzera, Isa S. Rabinovich nasce nel 1917 a Zurigo, si forma a Vienna e a partire dagli anni 50 soggiorna per lunghi periodi anche in Ticino. Per parlare di questa artista poliedrica abbiamo il piacere di avere con noi Marcel Henry, direttore del Museo S e curatore della mostra. Buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Allora, che cosa l'ha spinta innanzitutto a riportare al centro dell'attenzione la figura di Isa S. Rabinovich proprio oggi?
Allora, lei era una donna molto coraggiosa. Si deve sapere, negli anni 60 le donne in generale non hanno fatto dei film, e lei si è anche organizzato per promuovere il film delle donne. Per esempio nel 72 ha mostrato a New York il film Über einen Teppich, un film molto bello ma anche molto semplice, perché prende un testo di Hesse su un tappeto, un'opera d'arte di un artista che si chiama Maria Gero Tobler, tra parentesi quest'opera è anche da noi nella mostra, e lei mette testo di Hesse con l'immagine di questo fantastico tappeto. E con questo film va a New York e vede come le donne si organizzano per promuovere il film, e poi solo 3 anni dopo è lei che ispira il primo festival di film femminile in Svizzera. Dunque lei è veramente una pioniera.
In che misura Isa S. Rabinovich può essere appunto sì considerata una pioniera del cinema d'autore svizzero, ora a parte anche le sperimentazioni delle quali lei ci ha parlato?
Esatto, per esempio c'è un film che si chiama Der Rote Blau, noi l'abbiamo tradotto come Rosso Blu, ed è una persona che non parla, non sente, parla pochissimo, un attore, e con lui fa un film in quale questo personaggio attraversa diversi mondi, universi. Prima il mondo interiore, poi lo spazio in quale vive, è un rustico a Cuniasco, e poi se ne va per diventare quasi astronomo. Dunque lei narra una storia che non è una storia convenzionale, perciò anche la parola film d'autore o film d'arte, perché alla fine lei riprende un feeling, un'emozione e lo traduce in immagini. Dunque si prende tanta libertà per giocare con la videocamera, la camera del film. Il video, sì.
Prego, prego.
Poi anche negli anni Ottanta, quando il video, che non è lo stesso come film, 16 mm, e poi negli anni 80 avviene anche la video, e anche lì lei fa tanti esperimenti con questa nuova tecnologia, e allo stesso tempo continua anche a lavorare con 16 mm.
Quali sono i materiali in esposizione? Perché abbiamo detto, finora abbiamo parlato del suo lavoro sulla pellicola e sul video, ma lei è stata grafica, è stata fotografa. Che tipo di materiali avete allestito per questo percorso espositivo?
Ecco, allora, visto che comunque l'opera più importante da lei è quella di film. Dunque, per quelli che conoscono il nostro museo, che è comunque abbastanza piccolo, abbiamo dovuto mettere il focus molto preciso su alcuni aspetti. Dunque, ci sono 3 film che proiettiamo, e questo che ho menzionato prima, Über einen Teppich, poi Rosso Blu al terzo piano il film Fantasmi e ospiti, che è un in memoriam del Grand Hotel Brissago, che ha preso fuoco negli anni Ottanta e poi l'hanno tirato giù subito che dopo che lei ha fatto un film, questo quasi un memorial per questo albergo che era comunque molto importante negli anni zero. E così il film è al centro, si può dire. Poi abbiamo provato di giocare un po' con l'illustrazione, visto che lei era anche grafica. Visto che siamo il Museo Ermanese, abbiamo anche provato di integrare Hesse, dunque ci sono tante citazioni di Hesse, visto che Hesse ha scritto tantissimo sull'arte, abbiamo provato di combinare le opere di Isa Hesse Rabinovich con l'arte di Ermanesse.
Allora, ricordiamo il Vernissage, sabato 28 marzo alle 16:30 alla Sala Boccadoro di Montagnola. Marcel Henri, direttore del museo e curatore della mostra, introdurrà il pubblico nel mondo di Isa Hesse Rabinovich. Interverranno anche ospiti che hanno avuto un legame molto personale con la sua opera, la cantante La Lupa, una delle protagoniste di questo film dell'89, Geister und Gäste, Fantasmi e ospiti, del quale ci parlava Marcel Henri, e suo figlio Silver Hesse. Insieme parleranno del lavoro filmico, del legame tra cinema, memoria ticinese, sperimentazione artistica. Marcello Henri, grazie mille per essere stato qui a K. Buon lavoro.
Grazie a lei e buona serata.
Rannen aus dem Bett, rannen lachen nicht, rannen ins Bad, rannen schnell wie es geht, rannen auf den Bus, rannen voll im Schuss, rannen go schaffen, so schnell dass alle gaffen, rannen zum Mittag, weh, der ist Hurenfahrt, rannen in den Hort, ich komme grad sofort, rannen gespannt am Boden, rannen husch in den Laden, rannen durch die Masse, rannen schnell an Kasse, ich renne den ganzen Tag, ich renne ohne Frau. Ich renne, bis ich brenne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, bis ich brenne. Rennen in Frühling, rennen voll Magic, rennen durch den Sommer, vom Rennen hab ich Hunger, rennen in Buggy, hab einfach mit der Gabi, rennen mit der Hitze, rennen bis ich schwitze, rennen durch Blätter, rennen feeling better, rennen durch den Schnee, au, es tut mir weh, rennen durch meine Jahre, rennen mit auf den Haar, rennen wie Pick, Körper tut tick. Rennen will nicht ankommen, Rennen ist mein Mantra, geiler als Tantra, Rennen ist lässig, ohne bin ich hässig, Rennen zur Erleuchtung, oh nein, es ist nur eine Laterne. Rennen, what else? Rennen ist mein Fels, Rennen will's mir steht, will's nicht mehr langsam geht, Rennen ist absurd, jetzt kommt der Endspurt, ich renne wie ein Pfeil, ich renne ins Ziel.
Zurighese Fatima Dunn, che produce una musica nuova, appena uscita, letteralmente stratificata, diciamo così, è toccante. Difficile sentirlo da queste parti, insomma, una vera e propria one woman orchestra. Come detto, è un'artista svizzera che lavora sulla sua musica con voce, violoncello, loop station, effetti analogici, testi di suo pugno, autrice di canzoni in dialetto, lo avete sentito, compone e produce la sua musica interamente da sola. Adesso esce con un triplo lavoro nell'arco di un anno. Adieu Gravité è il primo di tre episodi appena uscito qui all'ascolto di K questo pomeriggio. Vi lasciamo agli aggiornamenti informativi del notiziario. Noi torniamo subito dopo con Senza Vergogna.
K.
children playing after school. They seem to be so unaware. I know the things that they'll soon have to take care of.
Beh, 1971, intanto si sono fatte le 17.39, siamo in diretta qui con K, Enrico Bianda in vostra compagnia, 079-382-6765, i nostri contatti ai quali potete inviare i vostri commenti o i vostri interrogativi. Dicevo 1971 perché il brano di Gil Scott-Heron che abbiamo ascoltato, Save the Children, veniva da un disco del 71, un disco molto molto bello, un brano storico in questo caso, e era un anno importante quello, insomma, ha visto uscire What's Going On di Marvin Gaye, oppure ha visto uscire Where I'm Coming From di Stevie Wonder, insomma, un anno impegnativo, no? per la musica afroamericana, per il soul, il funky, eppure uscivano dei capolavori tutti in quell'anno. Allora, 17:40, noi apriamo la penultima puntata del nostro Senza Vergogna. Sono proprio le ultimissime sedute, il nostro studio di terapia di gruppo domani chiude con questa rubrica che abbiamo intitolato per l'appunto Senza Vergogna. Lo ricordo a chi è all'ascolto, abbiamo convocato una serie di personalità culturali della nostra regione che consapevolmente, senza alcuna violenza, si sono sottoposte al nostro trattamento d'urto. Far emergere i fantasmi musicali in ognuno di loro, fantasmi che li hanno tormentati per anni. Accolgo quindi sul lettino qui di Senza Vergogna il professor Giacomo Iori. Benvenuto, come si sente?
Buonasera, mi sento bene, ma perché mi sono psicanalizzato per un po' per rispondere al vostro appello, per il quale vi ringrazio.
Ma ha fatto una terapia parallela, quindi?
Sì, perché non è facile. Mi avete chiesto di mettere a fuoco due brani vergognosi, così ho fatto, ma ho dovuto pensarci, quindi autopsicanalizzarmi.
Adesso ci arriviamo. Lei è ordinario di letteratura italiana all'Università della Svizzera Italiana presso l'Istituto di Studi Italiani. Autore per noi, tra le tante cose, insomma, la sentiamo con una certa frequenza. Però voglio ricordare una bella serie dedicata a Cesare Pavese del settembre 2025. Allora, lei porta due fardelli su di sé, li ha individuati con questa terapia parallela. Io non so se è corretto, insomma, nei nostri confronti, però lascio fare a lei. Il primo fardello, mettiamola così, potrebbe stupire, perché non è classificabile come musica di cui vergognarsi. È una delle vette della lirica di sempre. Mi sono documentato, però potrebbe stare alla voce vergogna solo ed esclusivamente nel caso in cui ad interpretare quest'aria, che adesso lei ci racconterà, sia una cantante. Ora uso un termine molto in uso per l'appunto nella serie Boris, qualcuno ha memoria, chi lo sa, quando parlava di attrici pessime erano cagne maledette. Allora, solo nel caso la cantante, perché mi dicono essere un'aria di prova, e se una cantante non è brava, ecco, qui non può imbrogliare. Allora, per quale motivo lei sceglie di portarci Der Hölle Rache?
Sì, proverò a spiegarvelo. Perché in effetti quest'aria è l'aria di una cagna maledetta, ma non per le ragioni che non è, diciamo che è cantata da una cantante non in grado di eseguirla, ma perché questa aria è una musica bellissima. Mozart ha prestato una musica bellissima in realtà al personaggio più cattivo del flauto magico, cioè la regina della notte. E intanto quest'aria contiene questo mistero: come mai un'aria che cattura così tanto, che seduce così tanto, sia l'aria cantata dal personaggio che nel corso dell'opera si rivela veramente malvagio, è una donna malvagia. Non è una madre che soffre perché le è stata sottratta la figlia, la regina della notte, ma è la cattiva del flauto magico. E allora questo già di per sé suscita una certa vergogna, si prova piacere ad ascoltare l'aria di una cattiva. C'è, diciamo, un mistero, un segreto dietro quest'aria, che consiste nel fatto che, diciamo, Mozart, io credo, abbia saputo esprimere in qualche modo il mistero della seduzione, del fascino, che è sempre su un crinale tra bene e male, tra bello e brutto. E poi vi rivelo un'altra cosa, questa sì, della quale mi vergogno un po', diciamo. Io, provando a capire il perché della fascinazione per quest'area, che è celeberrima, citata nelle pubblicità, diciamo che Mozart ha inoculato un veleno segreto nell'immaginario collettivo attraverso quest'area. Ho capito perché da bambino mi ero affascinato per Crudelia de Mon guardando La carica dei 101. Cioè c'è in quel personaggio Disney lo stesso mistero, lo stesso segreto, la stessa carica di seduzione, lo stesso crinale, e c'è come tramite tra la regina della notte, sempre nella tradizione romantica tedesca, il personaggio di Grimilde in Biancaneve e i Sette Nani, in questa fiaba celeberrima, anch'essa, diciamo, poi ricreata da Disney. Ma l'epifania ultima è anch'essa riuscitissima, è un ricordo infantile, Crudelia de Mon, La carica dei 101.
Allora, intanto propongo a chi è all'ascolto e a lei, naturalmente, professore, un breve estratto. Sono 2 minuti e 55, non so se riusciamo ad arrivare in fondo, anche perché lei ha una seconda proposta e questa è particolarmente curiosa.
Oh!
Beh, è da Moser, in questo caso non la possiamo assolutamente definire, come dicevamo poco fa, con tutte le attenzioni del caso, cagna maledetta, perché Mozart era la sua specialità e proprio con questo personaggio lei aveva debuttato. E quindi nell'interpretazione di Edda Moser, beh, siamo al, immagino siamo al massimo di quello che si possa sperare da questa aria. Poi c'è una seconda pagina che lei vuole regalarci e qui c'è da divertirsi. La situazione, caro professor Giacomo Iori, vede il sovrapporsi di una serie di rimossi che toccano la sua famiglia. Di che cosa stiamo parlando?
Sì, anche qua ho pensato molto e diciamo tengo a condividere con voi questa, che non è una vera vergogna, ma diciamo una cosa di cui non parlo mai perché significa parlare delle mie radici familiari, anche regionali. Il fratello della mia nonna materna, zio di mia madre, quindi si chiamava Giuseppe Beppe Moncalè, detto Beppe di Moncalieri, dove io sono nato. Era nato l'11 settembre 1919 e morirà il 28 luglio del 2003. Era stato dal 43 al 46 in un campo di prigionia dei francesi in Marocco a Ujida, prigioniero in condizioni molto dure. Quando tornò è rimasto nella tradizione familiare che aveva, nella memoria della famiglia che era vissuto mangiando le cavallette. Si era inventato un mestiere di chansonnier dialettale, per questo diventerà da Giuseppe Morano Beppe Moncalè. Ha inciso almeno 233 giri che io ascoltavo continuamente, insomma molto spesso in famiglia. Una canzone, quella che ho scelto per condividerla con voi, è la Ballada del Conservateur, ed è la canzone ascoltando la quale ho imparato un poco a essere conservatore, diciamo, perché è un refrain che ritma i vari momenti della canzone. Dice «Caveille et cavangiù, caneuve et cavansù, case vecchie che cadono, case nuove che si innalzano, all'elmund vigliac, bastard, all'elmund che cambia». E questo bastard, se ascolteremo, è detto con un'enfasi che solo chi è stato per 3 anni prigioniero mangiando cavallette in Africa o pronunciare con quella forza. E diciamo, questo è veramente il mio rimosso di famiglia profondo, di piemontese, di Moncalieri.
Allora, caro Iori, con lei niente ripetizione quadrisettimanale con le sedute tradizionali. Io direi che lei sta bene, è guarito, ci ha fatto un regalo con Beppe Moncalè, la Ballata del Conservatore. Grazie mille, buon lavoro e a risentirci presto.
Grazie a lei, buonasera.
Mia mare lanciavo a mesi per caure con 3 chini ampito, 2 galine, ma adesso dos luce da signora ve lo fe una villa tipo cole americane. Cavei e cavanzù, caneve cavanzù, nel mondo viglia bastar, nel mondo che cambia. La luna che sa già che ha fatto e finirà, nel mondo viglia bastar, nel mondo che cambia. Chi fiei del non comprè, assa come devo fare, a basta pensa utino in farmacia, ma in gamba dovrà stare, per non fesse c'entrè, da chi aveva per contelo, in sacrestia. Caveille cavanzu, caneve cavanzu, l'el mon viglia bastard, l'el mon ca cambia. La luna ca sa già, che a fatte finirà, l'el mon viglia bastard, l'el mon ca cambia.
Siete all'ascolto della Rete 2, questa è la balada del conservator Beppe Moncalé, chansonnier piemontese che di ritorno da una prigionia di 2 anni in Marocco al termine della Seconda Guerra Mondiale si riscopre per l'appunto chansonnier e qui racconta di come il mondo cambia imbruttendosi. Allora, siamo al momento del nostro commento. La Biblioteca Nazionale Braidense di Milano è, lo sappiamo perché spesso la raccontiamo, è considerato un luogo a rischio principalmente per la grave carenza di personale e poi per tutta una serie di problemi strutturali che ne minacciano l'apertura e la conservazione del patrimonio librario. Inoltre, l'edificio storico necessita di costanti interventi di manutenzione per proteggere i libri dall'umidità, dalla polvere e dai rischi idrogeologici. Stiamo parlando di libri unici al mondo. Come molte biblioteche storiche, la Braidense deve affrontare la necessità di proteggere i documenti da calamità come umidità, muffe, e la conservazione dei libri in una biblioteca storica come la Braidense prevede diverse tecniche e misure, per esempio il controllo ambientale, vale a dire il mantenimento costante di temperatura e umidità per evitare la formazione di muffe e il deterioramento della carta. La Biblioteca Nazionale Braidense, istituita nel 1770, è la terza in Italia per ricchezza, con un patrimonio inestimabile di oltre 1,5 milioni di volumi, offre un valore culturale incalcolabile, includendo collezioni storiche, incunaboli, manoscritti preziosi, le carte di Alessandro Manzoni e la prestigiosa biblioteca di Umberto Eco. Ecco, questo è il contesto. In questo luogo, in questa cornice che unisce ricchezza e fragilità estrema, Milano, o meglio la Grande Brera, ha organizzato una sessione di fitness sotto gli occhi imperturbabili, per esempio dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, fra antichi codici e lampadari di cristallo. Andiamo con ordine. Che cos'è la Grande Brera? È il nuovo polo museale diffuso a Milano, inaugurato ufficialmente nel 2024 con l'apertura di Palazzo Citterio. Questo ambizioso progetto integra la storica Pinacoteca di Brera con Palazzo Citterio, come detto, e la Biblioteca Nazionale Braidense, creando un sistema culturale unico. Chi ha tenuto la sessione di fitness? Isaac Boots, influencer che ha pagato 10.000 euro all'ora. Il prezzo fisso è stabilito dal Ministero della Cultura italiano. C'è anche una lista d'attesa per gli eventi. Chi è Isaac Boots? È un celebrity trainer, coreografo e ballerino di Broadway. E a pagare è una società di skincare, così si chiamano ora le creme di bellezza di lusso, che ha preso in affitto la sala settecentesca per la gioia di una ristrettissima manciata di affezionate clienti, un regalo o un experience, come è obbligatorio dire oggi, da oltre 166 euro al minuto. Ci sarebbe da fermarsi qui. Salutare e rassegnarsi al declino inesorabile. Poi, per carità, la Braidense vive da anni una carenza di personale e una crisi di finanziamenti, per cui 10.000 euro all'ora possono servire, ma davvero vogliamo asservire lo spazio pubblico, la cultura e il patrimonio inestimabile di oltre 1 milione di volumi in un luogo sacro ai capricci di un'azienda di prodotti estetici?
Of
Siamo in Ungheria nel 1968, una data centrale per l'Ungheria. Kati Kovács che ci ha condotto alle 17:58. Io direi che ci facciamo stare anche Little Sims Point and Kill featuring Obong Jagar dall'album del 2021 per quella che probabilmente è la più importante rapper inglese. Little Sims, tra l'altro, protagonista di un tour europeo sul finire del 2025.
I do what I want, I do what I like, I know what face, I know fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I know what face, I know fear nobody, nobody.
So far, oh, in my lifetime, they be fine doing proper. No lie, lie, give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riff raff, kitty gun, window shopper. Oh, yeah, fine boy, take away auntie, bougie, agile. Oh, I fancy when I see a type.
Point and kill. If I born it, it's mine. You can't stop me. Hey, you can't stop me. Oh, you can't stop.
Never stalking custom. That's in any city, you can come and see it with me.
Reality will hit you cause not everywhere's pretty. But for now, bring the naira, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize the this pressure we applying? Tell my people rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defiant. Mommy say I gotta be a go-go-getter. Got the devil trying to tempt me but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see it die,
why not kill? If I want it, it's mine. You can't stop me, huh?
Questo pomeriggio qui a K vogliamo dedicare lo spazio di consigli alle 18, 1 minuto e 35 secondi ad un libro che rappresenta un piccolo evento per gli appassionati di musica. Esce infatti per Rizzoli Laser una storia orale su Paul Weller, la storia orale definitiva di una delle icone più influenti della musica contemporanea, Paul Weller. Sono 50 anni di successi altalenanti, però insomma parecchi successi, sicuramente una carriera che comincia a 14 anni nei pub e nei circoli operai di Woking all'epoca del punk, che attraversa con furore le più interessanti evoluzioni della musica contemporanea, dall'energia dei Jam, che ascolteremo in chiusura di conversazione con l'ospite che sto per presentare, al pop sofisticato che intrecciava varie provenienze musicali tra il jazz, il rap, la new wave, naturalmente degli Style Council, fino a una lunghissima carriera solista all'insegna della ricerca, della sperimentazione, ma anche dello sguardo sul passato con un'idea di cover abbastanza singolare. Una storia orale che attinge a centinaia di ore di interviste e intense conversazioni con Weller e la sua cerchia, e che per la prima volta dà forma ad una immensa mole di testimonianze raccolte da Dan Jennings, un giornalista che ha consultato oltre 200 tra musicisti, amici, familiari, giornalisti e collaboratori del cosiddetto Modfather, un mosaico di voci che scavano un po' nel mito di Paul Weller. Allora, per parlarne abbiamo con noi Alberto Campo, che saluto, sono molto felice di averlo con noi qui a K. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buonasera Enrico e agli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, Alberto Campo, giornalista musicale, storico, scrittore, collabora da anni tra le tante cose con il Giornale della Musica, lì lo possiamo leggere. Per prima cosa mi pare interessante l'idea di una storia orale, cioè questa non è una biografia, non è una lunga intervista, è appunto la raccolta di tutta una serie di impressioni, oltre 200, di personalità che a vario titolo hanno intrecciato la loro storia con Paul Weller. Una raccolta che va a comporre il profilo di questo artista. Viene fuori un libro di oltre 700 pagine, evidentemente siamo di fronte ad una sorta di istituzione della musica inglese degli ultimi 50 anni. Da dove iniziare, Alberto? Chi è per la musica inglese Paul Weller con le sue mille anime?
Ma il tracciato narrativo del libro di Jennings è rigorosamente cronologico e dunque non si può non partire da Stanley Road, Woking, cittadina del Surrey, distante una trentina di chilometri da Londra, dove Paul Weller nacque il 25 maggio 1958. Sempre a Woking, a metà anni 70, non ancora maggiorenne, creò insieme ai concittadini Rick Buckler e Bruce Foxton la sua prima band, The Jam. Intorno infuriava il punk, fenomeno al quale il trio fu associato per coincidenza cronologica e simile impeto sonoro, benché si rifacesse da un punto di vista musicale all'insegnamento di The Who e Small Faces nel decennio precedente portabandiera della sottocultura mod. I Jam ebbero in verità una carriera piuttosto breve, pubblicando 6 album fra il 1977 e il 1982, ma tanto bastò a renderli uno dei gruppi più popolari e influenti di quella generazione. Ed è stato solo il primo passo nell'avventura artistica di Weller, a questo punto lunga, come ricordava Enrico, oltre mezzo secolo.
Allora lì si pongono le basi per una storia molto, molto lunga. Ora Paul Weller, per una direi infinità di musicisti che sono venuti dopo, resta una figura di riferimento. Ogni tanto lo si vede spuntare in reunion, per esempio dei Blur. I Blur per esempio hanno tributato più volte il loro omaggio a questa figura, no? E Weller è spesso associato ad un forte senso di identità culturale britannica. Tra l'altro va detto che anche negli anni si è fatto protagonista di iniziative politiche importanti fin dall'epoca dell'antitaccerismo, diciamo così. Quanto questa dimensione culturale britannica è ancora centrale oggi e quanto invece dialoga con un pubblico più globale?
Paul Weller è britannico, come dire, in purezza. Incarna cioè quel modo tipico di stare nel mondo che prese forma ai tempi della Swing London, quando il Regno Unito, un paese popoloso e grande geograficamente quanto l'Italia, per capirci, divenne un bellico del mondo attraverso la musica dei Beatles e dei Rolling Stones, ottenendo in quel modo un risarcimento parziale per il declassamento post-imperiale su scala politica ed economica. La musica pop, oltremanica, è da allora fulcro dell'identità nazionale, ed essendone Paul Weller uno degli esponenti più autorevoli e longevi, si può capire come e quanto la sua figura riassuma lo spirito britannico. Ovviamente c'è poi la sua caratterizzazione personale a temperamento scorbutico, opinioni lunatiche. Enrico ricordava il suo impegno ai tempi di Red Wedge negli anni 70, nei tardi anni 70 e poi negli anni 80, ai tempi della Thatcher. Non di meno poi si è ritratto da quella posizione col passare del tempo. È un personaggio sì, scorbutico.
Alla fine, insomma, il Paul Weller collettivo tra, tu hai ricordato i Jam, stagione brevissima ma di particolare incisività nella storia della musica inglese, e Style Council, forse più evanescente come progetto ma con una enormità di fedeli appassionati. Tra l'altro in questi mesi è atteso un importante cofanetto che ha avuto una disavventura produttiva, ma dovrebbe uscire a maggio, dovrebbe finalmente uscire a maggio il cofanetto che celebra Café Bleu, che è stato il primo lavoro discografico degli Style Council. Il tutto è durato un decennio, poi grosso modo il resto è tutta storia individuale. Alberto Campo, da dove iniziare per riscoprirlo o scoprirlo per coloro che sono all'ascolto questo pomeriggio? E l'occasione è sicuramente data da questo enorme volume che ripercorre la sua vita.
Beh, il quinquennio con i Jam, l'apice è costituito dai due album mediani, vale a dire Almost Cons del 1978 e Setting Songs del 1979. Del periodo Style Council, che rappresenta uno scarto drammatico da un punto di vista sonoro, perché dall'energia elettrica dei Jam si passò a una musica che alludeva al soul, al funk, al jazz, mentre Weller diventava The Cappuccino Kid e cavalcava con questo alter ego l'onda del glamour. Erano gli anni 80 e gli Style Council incarnavano da quel punto di vista lì lo zeitgeist, lo spirito del tempo. E direi che di quell'avventura che durò un anno in più rispetto a quella dei Jam è il lavoro d'esordio del 1984, Café Bleu, a segnare il nuovo indirizzo e rappresentare comunque l'apice della produzione. Direi che è più complicato invece orizzontarsi nella fitta discografia individuale, che se non sbaglio i conti è arrivata a quota 18. Là diventa evidente l'eclettismo di Weller, capace di alternare opere dal gusto tradizionale come Stanley Road del 1995, che onorava la casa di famiglia originaria, e il precedente Wildwood del 1993, mentre altre uscite erano dispettosamente eccentriche, tipo gli esperimenti con le sonorità elettroniche compiute nel 2012 in Sonic Kicks. In definitiva, la sensazione che ho ai giorni nostri è che Weller faccia un po' come gli pare.
Se può permettere, va detto, insomma.
Sì, sì, lasciandosi guidare dall'impulso al momento, con tutta questa storia che ha alle spalle, di cui rielabora pezzi, rimasticandoli e proiettandoli nell'attualità, agevolato dal fatto di avere a disposizione uno studio di registrazione tutto per sé, il Black Barn, nella campagna del Surrey, pochi chilometri da Woking, dove tutto era cominciato.
Allora, si intitola, tra l'altro con un titolo bellissimo, no? Dancing Through the Fire, danzando attraverso il fuoco, ed è questa ricostruzione cronologica, come ci ha raccontato Alberto Campo, della vita e dell'opera di Paul Weller attraverso le testimonianze di chi lo ha incrociato. 200 e passa personalità tra famiglia, collaboratori, musicisti, giornalisti, saggisti, eccetera. Allora noi, sperando anche di fare, come dire, bene, tra tutto ciò che potevamo scegliere, 18 dischi solo da solista, i dischi con gli Style Council, i dischi con i Jam, abbiamo scelto Town Called Melis, che è un brano che ancora Paul Weller fa dal vivo con la sua formazione ancora in questi anni, è tuttora attivo, naturalmente lo si aspetta dal vivo molto molto presto, è appena uscito con un disco nuovamente tutto di cover, anche molto curiose. Alberto Campo, grazie mille per essere stato con noi questo pomeriggio.
Grazie a voi per l'ospitalità, buona Town Called Melis, che accompagna una scena bellissima di quel film magnifico che era Billy Elliot.
Ce l'ascoltiamo insieme. E beh, qui avevamo The Jam, Town Called Melis, un brano che Paul Weller ancora porta dal vivo sui palchi dei suoi concerti. Bisogna fare un salto indietro di una buona cinquantina d'anni per arrivare agli anni di The Jam, ma insomma mi pare perfettamente lineare, anche proprio con gli ascolti del nostro K qui sulla Rete 2. Ci avviamo alla conclusione, alle 18.30 lasceremo la linea ai colleghi di Mod per il riascolto della puntata di oggi. È il momento del nostro K e Spalla. Io voglio accogliere subito Stefania Carini, che è in diretta con noi. Ben trovata, buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno, buon
eccoci
pomeriggio,
qua.
Hai ragione, ciao.
Siamo andati un po' di corsa, scusami, tra l'altro, breve parentesi, perdonami, non ti ho nemmeno accolto per bene fuori onda, ma eravamo in corsa, per cui... eccoci qui.
Non c'è problema.
Allora, gennaio, questo gennaio 2026 ricorrevano i 25 anni dalla fondazione di Wikipedia. Le voci sono, do un po' di numeri per renderci conto, noi ne avevamo parlato anche in un dibattito, mi pare il 16 di gennaio, 65 milioni di voci. Le lingue in cui sono scritte sono più di 300, numeri che raccontano solo la quantità di un progetto. Wikipedia, che ha una narrazione ben più profonda, sicuramente filosofica, e che ha molto a che fare con la natura umana, voglia di sapere, voglia di condividere soprattutto, una missione che oggi si basa su migliaia di volontari dislocati in ogni angolo del pianeta, e credo che oggi come non mai questo patrimonio ritrovi il suo valore intrinseco. Oggi, tra l'altro, tra le difficoltà legate alla spinta MAGA negli Stati Uniti da una parte e dall'intelligenza artificiale dall'altra, occorre riflettere sul valore di questa colossale iniziativa. Allora, Stefania Carini, bentornata a K con il tuo editoriale. L'enciclopedia negli anni è stata bistrattata, mentre adesso ci pare virtuosa. Perché?
Ma sì, è una cosa incredibile, o forse non così incredibile, perché poi le cose cambiano nel tempo. Insomma, quando Wikipedia è nata era un po' il terrore, no, di chi faceva, io facevo l'università allora, era una fonte ma non dovevi dire che avevi usato quella fonte, no, perché era una fonte non qualificata, non era l'enciclopedia del sapere creata in maniera accademica come una volta. E però la sua forza era proprio questa, era la forza che dal basso, in quello che è stata la grande forza del web, cioè la capacità dal basso di creare contenuti e di diffonderli, era qualcosa di assolutamente nuovo. E adesso la cosa incredibile è che in un momento in cui siamo circondati da fake news, video fatti con l'AI, contenuti idem costruiti non da umani e così via, quella fonte nata per collaborazione dal basso, quella fonte che non potevi citare, dovevi nascondere, improvvisamente diventa rilevante, diventa importante, perché mette veramente in luce quello che è stato il web e che adesso in parte non sempre è, ma che può continuare ad essere. E poi pensiamoci, i toni pacati che usa il sito per raccontare le sue voci, poteva essere assurdo citare questa sua qualità un 10-15 anni fa, ma la comunicazione web adesso è assolutamente polarizzata, non conosce toni pacati. Sono molto attenti alle fonti, sono molto attenti a correggersi, a autocorreggersi, perché gli errori ci sono, volontari o meno, però c'è un sistema di controllo su quelli, non è vale tutto, diciamo. E soprattutto si cerca anche di mappare tutto quello che è umano e che è anche strano, incredibile. E proprio quello è anche uno, secondo me, dei valori filosofici, no, di Wikipedia, cioè andare oltre quello che è l'enciclopedia tradizionale, cioè solo il sapere di un certo tipo, ma andare a indagare. Ci sono pagine che indagano la passione di Fidel Castro per i latticini, per dire. È ovvio che non è esatto, non è uguale alla voce di Leonardo da Vinci, ma l'idea è mappare, connettere, creare link tra tutto il sapere umano e navigarci dentro. E questo è una cosa inesauribile e bellissima in un contesto dove, al contrario, spesso ci vogliono le piattaforme chiusi nella loro bolla, non uscire mai da una bolla social da una bolla piattaforma e rimanere aggrappati a quelle 3-4 indicazioni che ci danno loro. Quindi questa è veramente l'apertura del sapere e del web come era una volta, e speriamo continuerà a esserlo.
Una domanda molto rapida, tra l'altro mentre tu parlavi mi veniva in mente che il carattere di Wikipedia è tutt'altro che estrattivo, no? Nella logica dell'intelligenza certo. artificiale che sfrutta le conoscenze, lì vengono condivise, molto diverso, e usano le citazioni. Quali sono i rischi che corre oggi, politici intendo, Wikipedia, in una risposta breve?
Beh, insomma, è un po' sotto attacco, soprattutto dall'America e dalla destra americana, proprio perché è filosoficamente opposta al controllo costante un po' del sapere, delle informazioni che ci arriva ormai dagli Stati Uniti, e viene addirittura considerata troppo di sinistra, ma perché ormai qualsiasi cosa che insomma in realtà mantenga un ruolo obiettivo, pacato e aperto a tutto lo scibile umano viene trattata in questa maniera, accusata di essere troppo woke. Ecco, siamo passati dall'enciclopedia che non si poteva citare all'enciclopedia che diventa paladina delle libertà, e allora forse davvero l'erede pop, esagerata, anche surreale dell'ideale dell'illuminismo.
Chiudiamo con una riflessione che credo si imponga a questo punto. Che cosa rappresenta Wikipedia nel nostro rapporto con l'intelligenza artificiale? Io prima ho semplicemente evocato il carattere estrattivo, no? Figlio di una certa idea di capitalismo estrattivo che è l'intelligenza artificiale. Wikipedia invece?
Guarda, prima ho cercato compleanno Wikipedia e mi è venuto fuori un testo generato dall'intelligenza artificiale di un motore di ricerca che mi confermava, sì, il compleanno è stato. E lì ho avuto un po' uno shock meta, no, di ricerca nella ricerca, perché una volta probabilmente mi veniva fuori subito la pagina di Wikipedia. È evidente che ci sono dei volontari che condividono il loro sapere, tra l'altro un sapere spesso anche molto approfondito, e che cercano di sfumare, di rendere in tutte le sue sfumature, e lo rendono, come dire, per tutti, a disposizione di tutti, perché ne possiamo fruire gratuitamente, chi vuole fa una donazione. Al contrario, dall'altra parte, come dici tu, c'è dell'estrazione, no? Si è usato tutto lo scibile umano, ma non per donarlo a tutti, perché quei sistemi adesso, come dire, diventano a pagamento, sempre più a pagamento. E soprattutto la differenza è che Wikipedia vuole continuare a essere scritta da umani. Non è che non usino anche loro l'intelligenza artificiale per aiutarsi a correggere, come davvero deve essere, cioè uno strumento. Ma le voci continuano a essere scritte per umano. Ed è molto interessante questa cosa, la difesa che fanno i creatori di Wikipedia, è proprio che in un mondo in cui avremo, cercando sui motori di ricerca, delle risposte già pronte, spesso magari un po' precompilate, magari un po' tutti uguali, ecco, Wikipedia torna a essere invece qualcosa scritto dagli umani, autentico. Questa è una parola che tornerà molto di moda adesso, per cui umano è autentico contro le macchine, che sono invece non autentiche, e a quel punto la bistrattata Wikipedia diventerà qualcosa di prezioso. Ma fanno anche degli esempi davvero molto pratici di conoscenza condivisa, cioè esplorare Wikipedia, vedere che manca una foto di Milano di un certo monumento, esci e vai a fare la foto. Dall'altra parte ti genererebbero dalla descrizione un'immagine falsa, ma non c'è paragone, perché la conoscenza sappiamo che passa ancora, per fortuna, non solo da testi plausibili come quelli dell'intelligenza artificiale, ma dalla conoscenza del mondo, se no i testi plausibili non si possono creare non li possono creare né gli umani né le macchine, fondamentalmente.
Allora, abbiamo ripreso in mano il compleanno di Wikipedia, 25 anni, sembra davvero incredibile, e, beh, in campo parecchie riflessioni, parecchie questioni che vengono sollevate da questo compleanno. Grazie mille a Stefania Carini per questa sera, risentirci molto presto.
Grazie a voi.
Allora, noi proseguiamo il nostro K, lo facciamo questo pomeriggio con un altro ascolto, una novità che arriva dalla Svizzera, le si chiama Andrina Bollinger, è appena uscito questo Island Way Back, il suo lavoro più personale, almeno fino ad oggi, sono 11 brani, una sorta di rituale, scritto nell'arco di 6 anni, strutturato come una narrazione in 4 atti, intitolati Disconnessione, Ascolto Interiore, Abbandono, Il Ritorno. L'album, se vogliamo dare un tentativo di definizione, documenta ciò che accade quando il corpo smette di collaborare.
Sleep escapes me, mind needs body change. I can't see but feel. Sleep escapes me, mind needs body change. I can't see but feel. Nerves are flickering softly like wax that's burning down. I keep staring next to me, these unread books on the ground. I can hear my body talk, in my arms, my cells, my heart. I can hear my body talk, in my arms, my cells, my heart. Oh, it seems like heavy doors. Just one rest. Hey, what's wrong? My mind, my body. What do you want from me? This pressure in my chest. I can hear my body talk, in my arms, my cells, my heart. I can hear my body talk, in my arms, my cells, my heart. Oh, I opened heavy doors I didn't know exist.
Registrato in parte a Zurigo, Andrina Bollinger, siamo ai saluti, finisce qui K, noi ci risentiamo se vorrete domani a partire dalle 17, c'è forse tempo ancora per ascoltarci un estratto da un album che arriva a giugno, l'ultimo lavoro inciso da Lee Scratch Perry, l'influente produttore e artista reggae dub giamaicano che ha cambiato il modo di lavorare la musica dub. Da parte mia passate una buona serata.
A radio man is in a jam, jam, jam. A radio man when standing at the bomb. Standing at the bomb in Love City. Standing at the bomb in Iran. They call me cock, this in Iran. They go to Iowa, I'm the radio man. I'm the radio man, I stand at the bomb. Stand at the bomb, street bomb, jam, jam, jam. I love the radio man, standing in the UK. Standing at the meat shot. I am your little man's family, that he doesn't move in and follow you. Babylon, we are studying. Love your Babylon, studying.